Sentiremo adesso l'intervento di Diana Carminati, storica, coautrice, come ricordavamo ieri per la presentazione della relazione di Alfredo Tadardi, insieme a lui proprio di questo interessante volume Boicottare Israele, una pratica non violenta, edizione dei River Prodi. Prego, Diana.
Buongiorno a tutte e a tutti. Volevo dare un'impressione di quello che è stata la giornata, innanzitutto quella è stata la giornata di ieri, almeno dal momento in cui io sono arrivata, mi è sembrato, e questa è l'introduzione anche al discorso che farò dopo, mi è sembrato che molti, non tutti, molti dei discorsi dessero molte cose per scontate, soprattutto per i più giovani o per quelli che non sono che lavorano su queste cose. Io per prima non sono assolutamente competente, ho lavorato per anni, però non su questo preciso punto. Ho lavorato per anni anche all'Università di Torino su il discorso di nazione, nazionalismo, colonialismo europeo, e quindi su questo io volevo lavorare, cercare di far capire alcune cose. Ieri si è anche detto non vogliamo fare un discorso accademico, però precisazioni sì, precisazioni che si basano su fonti importanti, altrimenti alcune cose passano immediatamente. E mi è sembrato che questi discorsi fossero molto, si aprissero, i discorsi di ieri molti, e poi si chiudessero immediatamente, come dire passiamo oltre, anche perché in Italia, come è stato accennato ancora ieri, e questo discorso soprattutto negli ultimi 20-30 anni è sempre stato un tabù. Io volevo fare ancora alcune cose su perché sono importanti ritornare su un discorso di studiosi, di accademia, che non è quella però consacrata. Perché ci sono stati, perché appunto lavorare e riflettere su quello che è stato il progetto, come hanno detto alcuni, il progetto sionista, un sionismo, significa cambiare lo sguardo, come ieri Wassim Damash ha detto, spostarlo, cambiarlo, significa smontare tutto un discorso sull'idea di nazione e su quello che è stato poi il nazionalismo, sul discorso della razza, trasformato poi in discorso di etnia. E quindi tutto questo è stato fatto per quanto riguarda il Novecento, nel Novecento, a partire tra l'altro dagli anni 70-80, dagli storici del mondo anglosassone, non tutti inglesi, del mondo anglosassone, per l'Europa. E quindi è stato fatto anche in Israele dagli ultimi storici, ma qui non se ne è quasi mai parlato, se non per chi si occupa correntemente di questo. Allora, questo perché? Allora, riproporre alcuni pensieri di questi storici. Perché è importante la trasmissione ai giovani, è importante che nelle università non rimanga soltanto il discorso legato al discorso dell'invenzione della tradizione dei miti, ed è importante che quindi si apra. Quindi questo discorso mio è semplicemente di porre alcuni dei nodi centrali che alcuni storici, studiosi, sia israeliani, ebrei israeliani, sia palestinesi, hanno posto. Innanzitutto volevo dire ancora, ieri c'è stato, io almeno per quello che ho capito, una riflessione sul fatto che il sionismo delle origini non era poi così colonialista. Allora, io nelle mie ricerche, perché ho lavorato su alcune ricerche di questi ultimi anni, ho trovato un'interessante ricerca fatta da un ebreo negli archivi di Londra, ma anche negli archivi di Gerusalemme, Haim Simons, un rabbino, che ha lavorato soprattutto sull'idea del transfer, a partire da Herzl, e questo ieri Wassim l'ha accennato molto velocemente, ma io volevo ritornarci su perché è molto interessante esattamente cogliere quello che ha scritto il 12 giugno del 95 Herzl, e dice: noi cercheremo, nel suo diario, noi cercheremo di spingere via the penniless population, cioè quelli che proprio la popolazione che sta qui e che non ha un soldo, fuori dai confini, per dare poi loro probabilmente un impiego, ma fuori dai confini. E poi dice ancora: i proprietari arabi potranno stare dalla nostra parte, anzi forse staranno dalla nostra parte, noi compreremo da loro le proprietà. E dice ancora: le compreremo, faremo finta di comprargliele a prezzi più alti, ma poi non gliele rivenderemo mai più indietro. Questo scriveva già nel 1895, ma con lui, non c'è solo lui, io velocemente perché non c'è il tempo, lo lascerò, ci sono tantissimi altri gruppi sionisti del primo periodo, dal 1868 Nachman Sirkin, Arthur Ruppin nel 1914 e via di seguito, Sokolov nel 14, Joshua Buchnil nel 1911, Leo Motzkin nel 1912, eccetera. Quindi quest'idea, e poi via via che si è approfondita negli anni 30. Quindi questa idea era dall'inizio. Questo per cercare di cominciare ad aprire questo discorso. Invece volevo affrontare alcuni nodi che io non ho potuto affrontare, ma che ho letto con molto interesse, alcuni nodi che sono stati svolti da, appunto, dicevo prima, studiosi, uno studioso di religione, e religioso lui stesso, Amnon Ratz Krakotskin, che scrive appunto questo lavoro su sionismo, ebraismo e stato binazionale, perché noi adesso non lo affronto, ma alla fine del suo lavoro Krakotskin, che abbiamo anche incontrato l'anno scorso a Londra, è per lo stato binazionale, è un uomo, uno studioso, dicevo prima, religioso, e quindi il suo discorso è molto legato a questo. I due punti centrali della sua critica al sionismo, questo libro è stato scritto, è uscito da poco, La Fabrique, tradotto in francese nel 2007. Allora, i punti centrali sono: il sionismo nega il concetto di esilio, il concetto teologico di esilio, che è ben diverso dal concetto storico-politico materiale della terra, esilio dalla terra, e dice: il concetto di esilio nella comunità ebraica era alla base appunto della vita delle comunità ebraiche, della memoria collettiva, della concezione del tempo, era l'asse attorno al quale si organizzava la legge ebraica, sistema nel quale il tempio e il sacro venivano resi presenti nella realtà dell'esilio. L'esilio rappresentava per la comunità l'assenza, rappresentava l'attesa della redenzione, eccetera. Cosa vuol dire questo? L'esilio, accanto, legato a questa negazione dell'esilio da parte del sionismo, c'è il voler ritornare alla storia, ma alla storia dell'Occidente. E su questo quindi voleva dire entrare nel racconto della storia occidentale. Dice ancora Krakotskin: il pensiero sionista voleva passare dalla visione e rappresentazione dell'ebreo dell'esilio che attende la redenzione, l'ebreo passivo, irrazionale, debole, degenerato, vedi Max Nordau alla fine dell'Ottocento, superstizioso, debole, come Otto Weining scriveva all'inizio e poi si è suicidato nel 1903, l'ebreo femminile, voleva passare da quella rappresentazione alla rappresentazione dell'ebreo nuovo di Israele, che agisce concretamente, forte, attivo, razionale, lavoratore e produttore. Ecco, questo mito del ritorno è un mito del ritorno alla terra, e insieme legato con il ritorno a quella terra e il ritorno nella storia come protagonista di uno Stato e di uno Stato-nazione. E quindi, dice Krakozkin, è la laicizzazione del discorso ebraico. La negazione dell'esilio fa dell'ebreo un occidentale. Poi un'altra cosa importante, perché il tempo corre, mi sembrava che fosse, lo lascerò, mi sembrava questa, l'ebreo del sionismo diventa un orientalista, nella dizione di Edward Said, diventa un orientalista perché appunto partecipa alla... alla visione dell'altro, degli altri, anche degli altri ebrei sefarditi, è una visione che diventa esclusiva. Si tratta, dunque, il principio del diritto dall'autodeterminazione autorizza l'inserimento degli ebrei nell'Occidente cristiano, e si tratta di una dimensione supplementare della negazione dell'esilio, la negazione della coscienza dell'escluso, la negazione della memoria e della tradizione dell'oppresso e l'adozione di valori che fondano questa oppressione. Così nel sionismo intervengono i due attori del discorso coloniale, il colonizzatore e il colonizzato. E ancora, la coscienza sionista è unica perché nel suo caso si tratta di una vittima dell'Europa che aderisce interamente alla coscienza europea allo scopo di inserirsi in tutti i sensi e per distinguersi dall'Oriente. Tralascio questo, vengo al punto finale. Quanti abbiamo ancora?
5 minuti.
Allora, accenno soltanto che ho lavorato anche su un altro studioso che aderisce a tutto il discorso dell'invenzione della tradizione, che è il palestinese Nur Masala, che scrive The Bible and Zionism, e pubblicato anch'esso nel 2007. E poi volevo accennare allo storico invece ebreo israeliano Shlomo Sand, che scrive invece un libro che è stato molto discusso, specialmente e credo anche deprecato in Israele, che è tradotto in francese Comment le peuple juif fut inventé. Allora, tutto questo sta in un discorso di appunto smontaggio della narrazione che è funzionale allo Stato. Nur Masala analizza appunto tutti questi storici che hanno usato soprattutto la Torah per costruire questo discorso della terra e della promessa della terra data al popolo scelto da Dio, della promessa di Dio. Due punti importanti nel lavoro di Nur Masala sono: uno, la sua attenzione maggiore al collegamento fra, ad esempio, gli studi biblici e l'archeologia. L'archeologia in Israele, gli studi archeologici iniziarono a fine 800, negli anni 20, gli studi dell'archeologia della comunità Yishuv, e poi furono ripresi negli anni 50, Masala dice, con una grande ossessione per riuscire a inventare, a scoprire e a raccontare che la terra era quella degli ebrei. E questo è un punto. E poi il Masala invece mette in evidenza gli studi di studiosi del mondo anglosassone, i cosiddetti minimalisti, Thompson, Whitlam, la invenzione di Israele. Quindi questo è un altro di queste cose, appunto, sono le voglio portare a conoscenza di quelli, molti le conoscono, ma proprio per aprire il discorso. Un'altra cosa importante, che ieri si è appena accennato, è che poi dal 67, in particolare dal 67, il sionismo si trasforma da secolarismo in messianismo. e con l'occupazione naturalmente dei territori. La guerra, la vittoria militare sugli eserciti arabi, la conquista dei territori creò un senso trionfale di forza militare e per i credenti fu considerato un segno del cielo. Ricordo come Edgar Morin nel suo libro ha proprio visto questo momento di passaggio tra il 67 e il 68 di ritorno degli ebrei del mondo alla visione dello Stato di Israele come loro Stato. E un'altra cosa importante è ascende dopo il 67, a partire dal 74 soprattutto, c'è l'ascesa del movimento fondamentalista sionista, ma attenzione, questo almeno lo porto all'attenzione, la costituzione di Gush Emunim, ieri è stato accennato, non è soltanto un gruppo di fondamentalisti coloni. Masala affronta questo problema e dice è un fenomeno che è stato un fenomeno interno alla classe media, influenzato da elite sioniste, da coalizioni politiche come il Likud e i partiti nazionali religiosi. Quindi non fu prodotto di condizioni economiche deboli o di classi marginali, fu appunto prodotto dall'interno e poi chiaramente spostato, no? Hanno usato anche tutto il movimento dei coloni. Ultima cosa e chiudo, Masala mette in evidenza anche tutta la reinvenzione del filosofo antico ebreo arabo, perché è nato a Cordova e poi in Marocco e poi vissuto in Egitto, Maimonide, e mette in evidenza come molti dei discorsi dei rabbini del dopo il 67 soprattutto hanno ripreso tantissimo, ieri si parlava del libro di Joshua eccetera, e hanno ripreso fino ad oggi i discorsi di uccidere, di sterminare, che nel passato potevano essere feroci e adesso sono diventati di più. Cito soltanto nel 69 c'è appunto Masala fa una citazione da un giornale del rabbinato dell'esercito israeliano che dice per quanto riguarda gli arabi che ora risiedono qui, e Netanyahu il 14 giugno scorso in un discorso di Bar Ilan dice la stessa cosa, perché sto lavorando sui discorsi di Netanyahu, e dice per quanto riguarda gli arabi che ora risiedono qui, ora. E in un altro giornale Masala cita questo rabbi Israel Moses che cita il libro di Joshua, ma cita anche Maimonide che dice vai e colpisci Amalek, ponilo al bando con tutto quello che possiede, non risparmiarlo, uccidi l'uomo e la donna, il bambino e il neonato, il bue e la pecora, il cammello e l'asino e i polli a Gaza. E dice con questa guerra santa Dio dichiara un contro jihad per sottolineare che questa è la base per l'annientamento e che su questo che la guerra è condotta e non è un conflitto fra due popoli, eccetera. E di citazioni di rabbini nell'ultimo periodo ce ne sono molti. Poi l'ultima citazione di un altro giornale, dal Jerusalem Post, citando sempre Maimonide, i non, quelli che abitano in questa terra, la terra nostra, potranno risiedere nella terra nostra, il non ebreo, se pagheranno le tasse, se vivranno un'esistenza di umiliazioni, se non avranno nessun incarico, nessun ufficio o posizioni di potere, in pratica accettare di essere soggiogati. Ecco, questo è importante perché non è di tutta la società israeliana, ma è stato una fonte di giustificazione di tutto quello che è avvenuto negli ultimi periodi ed è purtroppo molto spesso l'insegnamento che si trasmette in molte scuole e soprattutto nelle scuole religiose, come in altri luoghi chiaramente, però questo, ecco, io ho fatto molto in fretta, la relazione è più lunga, però appunto la lascerò leggere.